Questo è Hotel Vision Air. Benvenuti. Il concierge vi attende. Buonasera. Hotel Vision Air riapre i battenti, ma soprattutto ritorna nell'etere radiofonico per narrarvi una nuova storia. Questa volta lo farà attraverso un libro, dando voce a quelle pagine che parlano di un uomo nel quale chiunque può riflettersi e ritrovarsi. Chissà se sarà solo per qualche minuto oppure per l'intera roccambolesca avventura. Buona Vision Air.
Ireos nuovamente trova una consapevolezza non terrena, una volontà di reazione. Ogni dolore adolescenziale ora lo galvanizza, trovando nel giovane Angelo Alessio la speranza di una follia salvifica, perché attivata con metodo nel reale. Alla ricerca del tempo perduto è un'opera che Ireos vuole annettere alla vita concreta, perché altrimenti tale non sarebbe per coloro che hanno il dubbio. A volte occorre trovare qualcosa di simile, una parte di noi, in qualcun altro, per poterci rivedere senza i segni del tempo, tornando a parlarsi da un tempo all'altro. Vivere nel passato è morire lentamente, ma talvolta, e spesso anche, occorre far visite autonome agli anni che furono, solo per cogliere l'energia che aveva dubbi verso il resto e non verso se stessi, così che la paura divenga un accettato e scovato falso prodotto del marginale, in cui ognuno sbatte e combatte quotidianamente.
Fu tanta la pazienza che per sempre mi scordo. Timori e sofferenze in cielo son svaniti, e la sete malsana oscura le mie vene. Tratto dalla canzone della torre più alta, contenuta in Opere di Arthur Rimbaud.
Allora, Irios, quale sarebbe il tuo primo sguardo?
Disse Angelo Alessio alzando la voce. Erano tutti attorno al fuoco principale. Ogni viso era illuminato dal chiarore notturno, dall'aria frizzante della sera e dall'atmosfera che aleggiava sopra quella fiamma vitale. In queste occasioni erano soliti parlare, come in giocose tensioni da osteria medievale o nelle canzoni delle risaie. Pochi istanti si accumulavano in me, come in un archivio o in una cascina, e venivano mietuti dalle scansioni della mia inquietudine, che li prolungava, spalmando nel volume. Mi sentivo osservato, senza però tensione alcuna. Trovavo ogni viso in un lume sorridente, come una falce di luna che mi spronava ad elargire quell'angolo di sapere ontologico che credevo di aver imparato. La situazione era in divenire. Questa temporalità risultava fortemente voluta e vi era eccitazione. Mi sedetti con loro mentre girava un narghilè di tè speziato di color violetto.
Che questo sia come l'atmosfera dentro di noi, che sia un fuoco di stelle calme e sagge come lo scenario di ogni nostra esperienza, di ogni lotta, di ogni credenza, di ogni tumore dell'animo, che sia stupore di una nuova via o la visione della via che abbiamo appena percorso. Ora, signori, a voi, a me, a coloro che stanno altrove, a coloro che verranno e che già sono stati, perché nel discorso senza tempo si trovi una traccia, almeno una nota di tempi lontani, con la quale si possa risuonare la melodia intera di dimensioni diverse per poterle riconoscere ancora. Allora, dici, qual è il primo sguardo oggi?
Ebbene, eccolo. Aprite bene le orecchie del vostro animo, perché l'inizio di ogni cosa determina il suo viaggio, che si sa è la cosa più importante. Aprite i cuori come se avessero la sete del deserto. Schiudete le porte dell'incertezza perché diventi passaggio. Durante camminate storiche sui monti della Grande Guerra mi fu insegnata una cosa da un grande uomo. Con grande gusto e curiosità leggevo un libro che amavo sotto il sole delle Dolomiti, in un rifugio conquistato con fatica ma infinita speranza. Ero a metà dell'opera quando un'ombra, o meglio una frescura, dietro di me mi distolse dalla lettura. Tolsi gli occhiali istintivamente e mi girai.
Se per vederte gai da cavario c'hai, vuol dire che te sia a metà dell'opera.
La cosa mi lasciò senza fiato. Non risposi nel tentativo di inquadrare la persona che aveva proferito quelle parole. Conoscevo bene quell'uomo, anche se non di persona.
«Se bon da liberar quel libro!»
mi disse, mentre io ancora non mi ero ripreso dallo stupore. «Non comprendo la sua frase, signore, ovvero non saprei che significato dargli!»
«Tei boccia, da aria alle tue paure!» Fa che l'odor de veccio, il vaga fuor dalle finestre del tuo cor, e che respira, come non mai.
E continuò.
Non sta a dar massa peso a quel che ti ho appena dite, ma per il vero significato che il poderia trovar, sol senza provar paura, senza timor.
Annuivo.
Quel libro, l'è fiol d'un cuore libero. De uno spirito selettivo, de una fantasia che l'arriva alla verità. Saresti bon de liberarlo. Saresti bon de entrare in quelle forme, in quelle curve senza sbandar. Saresti bon de riconoscerlo e diventar come quel libro a tal punto da non aver pu da leserlo, se non per dar conferma de quel che la sa.
Ma come posso? Quell'autore non sono io. È vero che egli scrive ciò che ognuno vorrebbe dire, ma spesso quello che si è si differenzia da tutto, anche se alla fine stendersi nei palinsesti umani risulta facile.
Non sta a ciavarte da sol, boccia. Ogni om, il gara dis della mescola che nega crea. Se te permetti al tuo cor de l'esder per ti, e te lassi la mente di stan quel che basta, t'arrivi al libro che te sedria a l'esder a saporar. E ora dimmi, boccia, se dentro ogni personaggio nel flusso della storia, che la gana sua genetica, la sua alchimia, e chi se risolve in de sto sospiro di libertà, attingi al pozzo a cui ogni creatura dello spazio si abbevera.
Signore, ma veramente non lo so.
E allora, mettente che la sia così, prova a pensare a quel che te proveressi girando una di quelle pagine e leggendo che tutto si svolge esattamente come t'hai percepì. Ogni autor, lei è il dio del suo progetto, finché ne è il creatore. Ma poi dopo, si libera e anche dal padre, e vive. L'è una vita risolta che la va da sé perché l'è stata liberata, questo se sa. Quel che appare fuori portata l'è vedere il mar prima che il fiume sia ancora finì.
Detto questo, mi lasciò a dare rifugio alle mosche dei prati, facendo perno sulla mia spalla con una mano.
Ma la storia vive anche fuori da se stessa, proiettata nelle canzoni che ci portiamo dentro. E allora, album Into the Wild, anno 2007, artista Eddie Vedder, brano The Wolf.
Ragazzi, spero di non avervi annoiato. Almeno ho raccontato qualcosa di vero.
Ireos, ti sei detto il vero e ci hai consegnato un dono. Grazie a te.
Conclusasi la mia prestazione pseudopoetica, Lex mi si avvicinò con fare sibillino. Lo sguardo di Lex, quello sì che era tutto un programma, e sapevo che di lì a poco mi avrebbe detto qualcosa.
Ireos, un'altra birra?
Chiese. Senz'altro, carissimo, risposi.
Ireos, come senti e valuti i nostri scambi?
Lex, io apprezzo molto quando le persone si adoperano per ciò in cui credono. In generale, poi, siete una simpatica marmaglia di giovani.
Bene, grazie, ma non mi riferivo a questo.
Spiegati meglio, Lex.
Del fatto che sei qui, caso. Scelta per entrambi.
Non credo sia un caso. Penso sia un incrocio nell'insieme di vie che ci sono ignote, per cui posso ipotizzare qualsiasi cosa.
Anche di aver scelto di esserci?
Presumo di sì, Lex.
Sapevo che potevamo essere affini. Sai, abbiamo originato questo modo di comunicare perché sentivamo che mancava qualcosa alle nostre emozioni, anche le più intense. Come se un elemento fosse assente. Ognuno si sentiva solo, anche quando si sentiva felice. Pensavamo che la solitudine fosse non condividere gioie e dolori, storie di vita, miracoli dell'amore.
Lex, stai esternando parole che sento mie, che desidero e rincorro. Parole che mi liberano e intimidiscono. Le desidero come verità assoluta, ma mi spaventa lasciare ogni domanda, lasciare i dubbi. E lasciarmi scorrere verso l'idea che nulla finisce. Mentre parli, ti odio e ti stimo, Lex.
Questioni? Domande? A che servono quando basta osservare? La chiarezza giunge quando ogni via ha trovato il suo punto di non ritorno e la ragione ha perduto il suo senno a favore delle potenze che da sempre regolano l'universo intero e alle quali popoli antichi dovanavano vite intere e credenze più ombelicali di quanto oggi si possa comprendere. Fu così che nell'immobilità compresi di me, e forse oltre me, quale poteva essere la via senza ritorno, la via libera, quella che lascia spaziare in noi il tutto e viceversa. I miei occhi andavano più in là di dove contemplavo, senza senso compiuto, non potevano vedere, osservare. Poteva essere splendido come lo fu per gli scrittori del passato, che in quella strada vedevano oltre l'infinito, proprio perché vi erano dei limiti. Io però percepivo che per me quel limite era una possibilità. Se avessi accettato quel limite, avrei potuto valicarlo. Nessuna paura deve limitare una prospettiva, perché sia qui per dare visione ad ogni lamento, ad ogni gioia. I dubbi e le domande perdono di significato, se ostacolano la verità o la ritardano. Quel limite meraviglioso che scorgevo volevo vederlo, volevo accettarmi per sempre, volevo essere libero e liberare il tempo che verrà. In quel mio accettare il limite avvertivo la responsabilità lucente di essere padrone di me stesso, accettando i progetti della vita, perché quelli sarebbero stati solo miei.
In lui c'era qualcosa che mi apparteneva, il modo di pensare, di aggredire quello che ci sembra ingiusto o migliorabile. Lui, però, era più sicuro di quel che diceva, come uno scienziato dell'anima.
Ireos, non possiamo negare tutto quello che sentiamo come vero solo perché ancora non è provato, non è ripetibile. Le prove stanno arrivando dal tempo che abbiamo dimenticato, dall'insistenza di quello che percepiamo.
Quindi, secondo Telex, la scienza aggiornata dovrebbe avvalersi di elementi magici e religiosi per oltrepassare l'elemento fisico e rivederlo sotto forme astrofisiche, spirituali, completamente diverse?
Certo, Ireos. Questo perché da bambini sapevamo tutto, come ben sai. Poi la cultura errata, assimilata forzatamente per non mettere in crisi gli altri esseri senza coscienza, ha completamente o quasi cancellato quella percezione. È ora di cambiare per chi ha riconosciuto il sistema come una voce che si rompe per chi ha ancora in sé la luce da cui è nato. Proviamo a immaginarlo, Ireos. Solo immaginarlo potrebbe magari dargli vita, no?
Una vita tra gli dèi, mi viene da dire. Dovremo abituarci e faremo danni all'inizio.
Non più di quanti ne abbiamo già fatti, caro amico mio,
disse rassegnato.
Ecco perché il dubbio è un'arma superba in questo mondo di ipotesi e di inganni funzionali. Consente di non farsi assorbire troppo dalle regole e dai costumi mentali passeggeri, come ogni idea non realizzata.
Lex mi ricordava me da piccino. Ricordo le mie intuizioni che al tempo in cui furono mi lasciarono perplesso. Erano troppo avanti e al contempo troppo indietro. Allora, Lex, tu credi ci sia un legame tra me, te e l'universo?
Ireos, credo sia una verità assoluta, ma senza prove, per ora. Se non nei ricordi, nei sogni. Se mi affido alla filosofia, il bambino che tutto sa vede il tempo sciacquare i ricordi, dividendosi qui in terra. Quell'uno che rappresenta l'unità del creato non è più uno soltanto, suddiviso com'è dalla comodità e dall'inganno. Da qui la storia prende strade pericolose a cui oggi dobbiamo far fronte, se non vogliamo andarcene tutti nella morbida stanza della follia.
Allora, Lex, quello che ci circonda è a noi collegato da un numero sottile che ha attinenza con noi, giusto?
Così pare. Non esiste divisione tra noi e il tutto, certo. Siccome non sappiamo ancora spiegare, come all'occhi ci hanno detto di imparare e dare per scontato, ma siamo solo in attesa di carte più chiare.
Beh, Lex, fosse così, il viaggio sarebbe divertente. Costringerebbe ad occhi spalancati per lo stupore.
Ireos, gente come Edgar Allan Poe credeva fermamente nella coerenza tra coscienza e verità. Albert Einstein ci credeva quando formulò la teoria della relatività. E Paul Valéry fu quello che si accorse che le due cose erano affini.
Insomma, Lex, secondo te come si dovrebbe stare su questo pianeta, concretamente.
Non come le foglie d'autunno, mio caro. Immagina una coscienza onnicomprensiva, in armonia col visibile e il non visibile, che conosca le regole dei pluriversi. Come potrebbe vivere in questa frequenza incompleta che chiamiamo realtà? La concezione degli dèi parrebbe solo una meta da raggiungere come altre civiltà hanno già fatto.
Qualcosa di meno definitivo. Fammi capire, quale sarebbe lo sguardo giusto da perseguire, insistetti?
Nel caso del gruppo musicale, non è preferibile che il chitarrista senta la sua performance, le note tutte, la melodia e le facce sue, così profondamente che l'alchimia con le parti della band diventi inevitabile. Piuttosto che un gruppo che insegue con ripetitività un percorso sonoro senza porsi domande sull'origine, compulsivo nel ritmo, nella tecnica, non comunicando nulla e non trovando l'alchimia tra le parti. Eccoci, la modalità in cui ognuno ascolta in sé per mettersi in relazione perfetta con i propri elementi e tutti in genere è quella da perseguire.
Rimasi attonito. Lex mi somigliava molto, ma era incautamente più estremo, acerbamente più poetico. Cosa credi debba accadere perché ognuno possa leggere così le righe della propria storia, Lex?
Solamente il più potente coraggio può vanificare le catene della prudenza, della paura. Solo il coraggio dà speranza, altrimenti occorreranno dolore e sacrificio, morte e poi il più maestoso dei passi dell'uomo moderno, l'uomo 2.0.
Mi guardai attorno e vidi le immagini ferme, come prima che parlassimo. Il nostro dialogo era stato comunicativo e mentre tutto si era fermato, noi avevamo trascorso 1000 anni in un secondo. Lex era ciò che ero io quando non temevo la morte, un coraggioso Don Chisciotte che ha davanti a sé tutto il tempo per abbattere i mulini.
Oh, need to get you in.
Visi e visioni, musica e canzoni. Abbiamo appena ascoltato Secret Scream dei Black Queen sul finale di questo capitolo in cui essere pronto, a ben guardare, è l'obiettivo di Ireos, che dentro ha spazio da liberare ad un vuoto meno disgraziato del nulla in cui ogni sera, dopo una giornata in un mondo che non volevamo, gli tocca immergersi senza respiro. Da quello strozzato silenzio così scaturisce un grido rovente, l'urlo a ciò che fu ignoto ed ora perpetuo moto.